Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Vedo qualche faccia conosciuta nel pubblico, chi mi conosce sa che non mi occupo di questi argomenti, ma mi occupo di tutt'altro. Quindi, in questo caso abbiamo creduto che organizzare questa presentazione fosse importante perché sì, parliamo di un argomento comunque molto interessante. L'idea di organizzare questa iniziativa nasce dalla curiosità nei confronti di un argomento che è tanto affascinante quanto però poco conosciuto, ossia il mentalismo. Un tema che oggi ricorre di frequente, pensiamo ai film che sono usciti, alle serie televisive, ai media in generale. Un tema di cui si conosce però poco o nulla perché mancano occasioni di approfondimento. Io credo che questa possa essere un'ottima occasione e un'opportunità per tutti. L'idea di promuovere però questo incontro nasce anche dalla ferma convinzione mia e di altri ragazzi di Fidenza che figure come quella di Francesco Busani meritino un'attenzione e una visibilità del tutto particolari. Francesco è un artista fidentino, un nostro artista, la cui notorietà ha superato già da tempo i confini locali. È un mentalista di professione, ormai performer, affermato e stimato non solo a Fidenza, ma possiamo dire anche in tutta Italia, tant'è che si è esibito al fianco di personalità del calibro di Raul Cremona e del Manu Silvan. Prova ne è che la sua azienda, basti andare insomma sul suo sito personale per rendersene conto, è ricchissima di impegni, di date e di luoghi. Alle spalle centinaia di spettacoli, quindi tantissime ore di lavoro e di esercitazioni pratiche. È all'attivo numerosi contributi e numerose pubblicazioni. Quella che presentiamo stasera è Magia tu per tu, introduzione al mentalismo one to one. È la sua ultima fatica e è decisamente un lavoro importante. Io non conosco, ripeto, la materia, sono da assoluto profano, mi posso limitare a dire che questo libro è piacevolissimo, è piuttosto scorrevole ed è ricco di spunti di riflessione. Secondo me contiene un po' tutto il vissuto dell'artista, contiene un po' tutti i suoi studi, quindi insomma non è solo un libro, è un libro accessibile, non soltanto per chi è esperto del settore, ma un po' per tutti, almeno così lo è stato per me. Nel corso dell'incontro Francesco dialogherà con un altro artista conosciuto e affermatissimo, Mariano Tomatis, scrittore illusionista. Di cosa si occupa? Devo riprendere le tue righe, quindi quello che hai scritto di te nel sito. Mariano si occupa professionalmente di mentalismo, l'arte teatrale che mette in scena, leggo proprio, lettura del pensiero, chiaroveggenza, ipnosi e fenomeni paranormali. E qui secondo me abbiamo già, mi sbaglio, una prima definizione di mentalismo, ma chiaramente poi ne parlerete meglio di più voi. Usando le sue parole, inietta magia nelle cose per renderle stuporose e mettere in discussione lo status quo. Vanta pubblicazioni di altissimo spessore, quali La magia dei libri, L'arte di stupire, Te lo leggo nella mente e Numeri assassini. Opere uniche nel loro genere che si collocano tra la scienza, l'arte dell'illusionismo e della psicologia. Chiudo perché veramente non voglio addentrarmi in una materia che non conosco. Voglio ringraziare innanzitutto i relatori perché hanno accettato il nostro invito. È presente in sala l'assessore Davide Maldisi e Luca Cacciali, che è stato un po' l'artefice di questa serata. Vi lascio la parola. Grazie.
Si sente questo? Si sente?
Grazie. Dunque, per me è un grande onore essere a Fidenza a parlare di un artista di cui sono, sì, non posso dire il primo fan, sono uno dei tanti fan, e occupandomi di mentalismo e soprattutto di meraviglia, mi interessa da anni seguire le attività di Francesco, e in particolare quando 3 anni fa ho pubblicato Te lo leggo nella mente, che è una introduzione al mentalismo dal punto di vista sia storico sia pratico. Ho distinto tutta una serie di modi di presentare quest'arte che si sono affastellati nel corso dei secoli. Mi sono reso conto che qui a Fidenza con Francesco è nata una branca completamente inedita, il mentalismo one to one, a tu per tu. Pensavo di partire da lui e di allargare lo sguardo a questo fenomeno ai quattro angoli del mondo, invece ho scoperto che lui è praticamente l'unico a fare questa cosa, quindi chiunque in questo momento nasca su questo pianeta e voglia approfondire questa cosa deve venire a Fidenza e incontrare Francesco. E da quando è uscito Magia Tu per Tu ha anche un libro su cui muovere i primi passi, e quindi il ragazzino giapponese che tramite il sito riesce ad averlo a casa sua, anche da remoto potrà avvicinarsi a quest'arte. Quindi Fidenza ha un gioiello e questa sera sono ben contento di essere qua a incontrarlo con voi e farmi in qualche modo interprete anche delle vostre curiosità per indagare su questo, su questa peculiarità della sua arte. Racconteremo come è nato questo libro, quali sono le cose che lo distinguono dagli altri libri che ci sono sul mercato simili e quali sono le sue peculiarità. Ma iniziamo da una definizione. Abbiamo detto che mentalismo è quel ramo dell'illusionismo, dell'arte teatrale, che consente di mettere in scena fenomeni apparentemente paranormali. Il mentalismo a tu per tu, o one to one, ha uno specifico che è incredibile, perché in un'epoca in cui gli artisti cercano di avere folle oceaniche davanti, invece mira ad avere sempre solo uno spettatore alla volta.
Sì, esatto, grazie Mariano. Allora, vabbè, tutto Mario Tomasi è stato chiamato da Google e da Wired, adesso lo dico, nel senso che comunque io mi chiamo Fidenza, tu in Italia, tu sei un po' il top a livello mondiale della divulgazione del mentalismo. E sì, il mentalismo one to one è una forma teatrale che viene rivolta ad una sola persona, ad una persona soltanto, o al limite ad una coppia. Questa forma d'arte nasce da una necessità, che è quella di dover mangiare, cioè quella di dover prendere dei soldi. Per cui nasce in un momento che è poco artistico, volendo, no? Cosa succede? Succede che tanti anni fa, quando ho cominciato a fare mentalismo, ho visto che non potevo lavorare in molti contesti, perché c'era o troppo disturbo, o perché l'assemblea non era adatta a ricevere quel tipo di intrattenimento. Per cui, vi faccio un esempio molto banale, pensate a un matrimonio. A un matrimonio dove ci sono, dove c'è confusione, c'è lo zio ubriaco, i bambini danno i calci ai tavoli, tutto meno che un'assemblea adatta ad ascoltare me. Nonostante questo, le persone mi chiamavano a fare mentalismo. Era impossibile. Per cui mi sono creato un mio ambiente, che era quello di un tavolo in disparte, dove però ricevevo una persona alla volta. E questa persona rimane davanti a me 12-15 minuti e vede uno spettacolo. Se ci pensate, non è tanto differente da quello che fa un cartomante o un sensitivo, dove il rapporto uno a uno è il rapporto classico. Per cui, sfruttando le dinamiche che solitamente ci sono in un rapporto appunto tra sensitivo, cartomante e cliente, queste dinamiche possono essere riportate nel mentalismo e nell'illusionismo in generale. Cosa succede? L'evoluzione di questo passaggio è stata che, siccome esiste già la forma di magia detta close-up, dove il prestigiatore va ai tavoli delle persone, con 5-6 persone fa le magie, la differenza di fare magia ad una sola persona è che viene tolto un elemento importante nella forma teatrale, che è il pubblico. Perché se pensate, quando andate a vedere uno spettacolo teatrale, quando andate a vedere un illusionista che si esibisce su un palco come quello del Magnani qua di dietro, voi siete seduti, l'illusionista è sul palco e magari l'ospite che viene chiamato sul palco subisce un effetto, no? Ma il pubblico è quello che, guardando il palcoscenico, rende genuina quella performance. Nel mentalismo one to one invece l'unica persona che è sia spettatore, sia la persona che è coinvolta attivamente nello spettacolo. Di conseguenza, l'unica verità tramandabile sarà la sua, cioè non ci saranno una visione, diciamo così, soggettiva di quello che è accaduto, ma solamente una testimonianza, per cui la visione sarà soggettiva. E questo implica ovviamente delle situazioni negative e positive, poi magari le vediamo dopo. Tra l'altro, la sala dobbiamo liberarla entro l'una di stanotte, mi dicevo, perché fino a mezzanotte possiamo stare.
Per chi non ha mai visto in azione un mentalista, si chiede che cosa fa un mentalista, provo a raccontarvelo. Un mentalista sembra mettere in scena dei fenomeni che sono assolutamente impossibili e che magari qualcuno ha sperimentato nella vita quotidiana, quando, guardando qualcuno in faccia, gli viene in mente un nome e poi improvvisamente questa persona lo nomina. Ci sarà stata una connessione mentale. Come hai fatto? Oppure, quando pensate a un amico, improvvisamente vi squilla il telefono ed è lui. Questi fenomeni che ci capitano quotidianamente, che non sappiamo collocare, in teatro con persone come Francesco succedono più volte, in modo controllato, in esperienze che sono sbalestranti, perché è difficile capire dove arrivi la normalità, dove inizi l'impossibile, e si esce da teatro spesso chiedendosi: ma questo artista gioca con tutto quello che fuori di qui non sarebbe riproducibile, tutto quello che io ho chiamato impossibile, tutto quello che ho visto non è spiegabile. Avere questa esperienza a tu per tu con lui è ancora più potente, perché spesso l'esperienza riguarda proprio l'intimità della persona, esatto, una storia che riguarda quella persona, e mentre magari davanti a un grosso pubblico il mentalista deve far scegliere un colore tra cinque, quando invece il mentalista tu per tu ha una sola persona davanti, gli può chiedere di pensare all'ultimo posto dove è stato in vacanza, e magari lui riesce a materializzare un oggetto che arrivava da quel viaggio. Trovo che questo sia parte del fascino di quello che fai.
Sì, infatti, insomma, il livello successivo è quello di non realizzare più una normale performance di illusionismo teatrale, ma rivolgersi direttamente alla persona. Allora, se pensate bene, ognuno di noi piace che si parli di, appunto, di noi, no? Insomma, vedete subito quando guardate in TV, piuttosto che leggete qualsiasi giornale, un'intervista, e ricollegandomi al contesto del cartomante, del sensitivo, provate a pensare quante persone vanno da questi in questi ambienti, frequentano questi ambienti solamente per il fatto di farsi ascoltare da qualcuno. Ma questo capita anche con i medici, cioè la persona anziana che magari va dal medico una volta alla settimana solamente perché c'è qualcuno che lo ascolta, no? E di conseguenza sfruttare questa dinamica significa realizzare una magia, realizzare qualcosa di paranormale con lo spettatore, ma rivolto allo spettatore. Banalmente, se io potessi far scegliere una carta da gioco piuttosto che far pensare a un colore in un'assemblea, è ovvio che con uno spettatore solo non vado a fare una scelta impersonale. Come diceva Mariano, vado a realizzare qualcosa che fa parte della vita dello spettatore, un'emozione, un ricordo, qualcosa che scrive sul momento, la scelta una scelta personale, ma che riconduce alla sua storia. Per cui la potenza è veramente questa, secondo me. Cioè, se la finalità di uno spettacolo in un teatro è quella di stupire, la finalità del mentalismo one to one è quella di emozionare, assolutamente. Cioè, se manca l'emozione, cala ovviamente l'interesse, e questo tipo di mentalismo può essere fatto anche a 5 persone, 10 persone, non cambia nulla. Ok? Per cui c'è la ricerca di questa, diciamo così, l'evoluzione è l'emozione dello spettatore.
Non so se mi sono spiegato.
Io credo che ci sia un motivo per cui oggi questo tipo di arte ha tanto fascino. Se ripercorriamo la storia dell'illusionismo teatrale, si parte da prestigiatori che facevano sparire i pulcini sotto le tre tazze, poi si è passati a far sparire le colombe, poi negli Stati Uniti negli anni 60-70 si è passati alle tigri, e arriva David Copperfield e decide di passare all'Harley Davidson, poi una Ferrari e poi il Jumbo Jet, la Statua della Libertà. Finché nel 2001 a New York, a poca distanza dalla Statua della Libertà, spariscono due torri e l'Occidente rimane paralizzato, perché non solo non ritornano, perché non riappaiono, ma in qualche modo questo shock, che non ha natura teatrale, ma noi teatranti ci ha lasciati senza parole, perché in una corsa al gigantismo continuo ci si è resi conto che c'è un momento in cui non puoi più andare in quella direzione. Forse è il momento che il pendolo si fermi e torni indietro. Un amico americano che lavora a New York mi diceva che gli americani guardano con fascino, curiosità, noi europei, che invece siamo ancora capaci di valorizzare le cose piccole, intime. E secondo me non è un caso che anche Hollywood, con film come Inside Out, che parlano della storia di una ragazzina entrando nella sua mente, facendo vedere le sue piccole storie e le sue piccole emozioni, secondo me questo è il segnale che l'intera anche macchina dell'intrattenimento sta ritornando verso cose più piccole. Ecco, nel mentalismo one to one si sta facendo spettacolo con le emozioni delle persone, con cose piccole, con cose intime.
Sì, esatto, è una tendenza che ultimamente è stata accentuata in questo libro, anzi anche in questo, apro una parentesi, questo libro è un libro abbastanza piccolo perché è una costola, quel libro che è stato fatto per gli illusionisti, per i mentalisti, ma anche qui è scritto che negli ultimi tempi, seguendo questa tendenza, gli spettacoli in piccolo sono stati valorizzati. Provate a pensare ad esempio
anche delle iniziative pubblicitarie. La birra Heineken forse ha fatto una promozione a Milano dove appunto ha presentato un formato molto piccolo di questa birra e le persone che volevano assaggiarla dovevano salire su un show e farsi portare in giro per Milano mentre assaggiavano la birra, per cui qualcosa che non è stato più l'evento in un palasport ma è qualcosa portato in piccolo. Ci sono degli spettacoli e o dei festival che vengono eseguiti dentro agli appartamenti delle persone, cioè le persone si iscrivono e l'artista arriva direttamente a casa. E ci sono dei ristoranti che hanno solo due posti di sedere, ci sono in Italia, per cui cercare non più lo spettacolo appunto americano, qualcosa di gigantesco, ma in termini economici sia di spesa sia di tempo ricavare qualcosa di molto piccolo ma molto più intenso. Ok, questa è un po' la tendenza di oggi, dove abbiamo la possibilità, collegandoci a internet, di vedere qualsiasi tipo di artista, anche magari gratuitamente, e ovviamente tanto ci viene data questa possibilità dalla tecnologia, dallo spostamento, secondo me tanto cala l'intensità e l'emozione vissuta.
E visto che hai accennato al fatto che questo è un libro duplice, vi racconto dietro le quinte come li ho vissuti io. Qualche mese fa Francesco mi racconta di aver finalmente chiuso la scrittura del...
Dopo dieci anni
di lavoro, mille clienti incontrati a tu per tu, ha finalmente completato l'opera e aveva in mente un lavoro piuttosto corposo rivolto ai colleghi, cioè agli altri illusionisti, mentalisti che si occupano di quest'arte, quindi non a voi. A quel piccolo gruppo di appassionati che sotto banco si passano questi libri in una serie di biblioteche underground, insomma esiste tutta una biblioteca parallela di testi che voi non conoscete in cui i segreti per come produrre queste cose vengono svelati. Quando me l'ha messo tra le mani e l'ho sfogliato mi sono detto: guarda, ti consiglio una cosa, questo è un libro che non solo interesserà loro ma può interessare chiunque, anche io che non faccio il performer, perché così come qualche anno fa ha fatto molto successo la biografia di Agassi. Open, e nessuno di quanti di quelli che l'hanno letto volevano diventare tennisti. Non è detto che uno non vorrà mai nella sua vita fare il mentalista non sia interessato a queste cose, e infatti il ritorno che ha avuto quando è uscito questo libro nella sua edizione per il grosso pubblico è stato enorme, cioè un sacco di persone che mai si sogneranno di fare questo lavoro sono però affascinate all'idea di buttare un occhio dietro le quinte dell'attività di un mentalista, perché un conto è andare a un suo spettacolo che è il primo piacere, l'altro può essere un piacere di carattere diverso. Che cosa c'è dietro quello che ho visto? Ma non tanto nell'ottica di svelare un trucco, smontare il mistero,
no,
questo
mondo.
Sì, ma proprio del mondo che ti ha portato lì, del pensiero che sta dietro alla messa in scena di questi stimoli stuporosi, al che abbiamo deciso di spezzare in due il progetto. È nato Magia tu per tu, introduzione al mentalismo one to one, che ho offerto a chiunque sia interessato appunto a scoprire che cosa pensa un mentalista, che cosa mangia al mattino e a che ora va a dormire, insomma, o per invece i performer che vogliono diventare come lui, un'edizione più cicciotta in cui invece ci sono i tecnicismi del mistero. In questo modo chi vuole godere di questo ma restando nella dimensione dell'incanto alla sua copia, chi invece vuole passare dietro le quinte attivamente e diventare come te ha un'altra,
spendendo 1500 euro,
certo, naturalmente.
Sì, è stata un po' l'idea di Mariano quella di sdoppiare. Io non l'avrei fatto, nel senso che io non ho mai pubblicato per il grande pubblico, per il pubblico che siete voi, cioè voi potete vedere un mio spettacolo solitamente ma non potete leggere, anche perché non sono uno scrittore, e mentre invece lui, che è uno scrittore e che comunque di lavoro divulga, e ha colto subito questa situazione, cioè c'era qualcosa di interessante che poteva sopperire a delle curiosità che il pubblico ha. In effetti, quando il pubblico viene da un mio show, anche sia tu per tu ma anche da uno show da palco, e poi alla fine non mi chiede come hai fatto, mi chiede dove hai studiato. Questa è la prima domanda, vabbè, a parte mi fai sparire la suocera, queste battutacce, e mi chiede dove hai studiato, cioè come è composto il tuo ambiente, ci sono delle persone che insegnano a voi, e dove ti esibisci, dove pratichi per imparare, no? E tutta questa situazione è spiegata su questo libro. Qui è un libro che non è solamente tecnico, c'è una parte stupenda a cui al limite possiamo accennare, da dove arriva poi il mentalismo one to one? Perché io penso che non si inventi niente nel 2015, cioè la cosa che io sto facendo è una cosa unica, ma ha comunque è un ritorno di un eco, no? Che arriva dalla storia, e quasi dalla preistoria, tra l'altro. Per cui c'è la storia del one to one, ma c'è anche una parte tecnica che riguarda addirittura la logistica, perché la dimensione dello spettacolo teatrale viene riportata su un tavolo, per cui ci sono delle regole da seguire, dalla disposizione degli oggetti al tavolo, alla disposizione del performer e del mio spettatore nei confronti, ad esempio, della porta d'ingresso. Tante piccolezze che però hanno poi una soluzione psicologica, perché comunque al 99% il mentalismo è psicologia dell'inganno, ha una base di illusionismo, però viene risolto poi quasi tutto con un inganno, proprio con la psicologia.
Se quando sentite nominare sensitivi, cartomanti, astrologi, iniziate a grattarvi, avete una sorta di fastidio, vi chiedete come queste figure un po' legate all'oscuro, all'occulto, abbiano a che vedere invece con Francesco, che insomma mostra una luminosità ben diversa, è normale perché l'illusionismo, la ciarlataneria, il prestigiatore che si esibisce con le tre campanelle per strada, da sempre sono considerati figure liminali, figure di cui non ci si può fidare completamente. Illusionismo è una parola che in politica viene sempre solo usata in modo negativo, è stato chiamato così Berlusconi, oggi è chiamato così Renzi e il prossimo altrettanto, e ogni volta che si usa questo termine è in negativo. Quello che troverete, state già trovando quando andate a vederlo, ma troverete anche tra queste pagine, è una magia molto diversa da quella a cui vi ho fatto riferimento fino adesso, che si ispira a uno scrittore americano che si chiama Sam Sharp, che anni fa scrisse su uno dei suoi libri che lo scopo della magia non è ingannare il prossimo, ma incoraggiare un approccio verso la vita pieno di meraviglia. Spostare il focus dall'inganno a regalarti qualcosa, cioè a regalarti un momento di meraviglia, secondo me è la chiave definitiva. Esatto. I sensitivi, i cartomanti, eccetera, spesso mettono in campo un inganno per spillarti del denaro, facendo leva su una serie di debolezze. Qui siamo in un ambito completamente diverso. Le stesse cose, quando le fa Francesco, hanno una cornice completamente diversa, perché lui dice, tu ti avvicini al mio tavolo, verrai intrattenuto per qualche minuto. Sarà intrattenimento, tu potrai mettere qua anche le tue preoccupazioni, potrai raccontarmi qualcosa di te, ma siamo nell'ambito dell'intrattenimento, io non voglio approfittare di te, io ti sto offrendo qualcosa, un momento di meraviglia, se lo vuoi siediti con me, e io che ci ho provato, perché gli ho detto, senti, regalami questi 10 minuti, devo dire, io potevo conoscere il tecnicismo che ci stava dietro, ma se per un momento sei disposto a entrare in quel gioco, è un tipo di illusione, di meraviglia, di stupore che è totalmente compatibile col disincanto dell'uomo contemporaneo, che non crede più a niente, ma seduto davanti a lui per 10 minuti può sospendere lo scetticismo e dire mi godo questo momento, e io davvero sono rimasto stupito.
Allora ragazzi, Mariano, si vede che era sincero, mente bene. Tanto salutiamo anche il sindaco Andrea Massara che è arrivato. Tra l'altro Andrea, ti dico una cosa, tu sei appena arrivato, focalizzo subito l'attenzione, in questa sala abbiamo 2 sindaci, cioè non è capito di avere 2 carabinieri che mi aspettavano solo uno degli spettacoli, ma 2 sindaci mai, perché c'è anche il mio cognato che è sindaco di un paese abruzzese di Casal Bordino, che gli ha fatto l'onore, per cui 2 sindaci mai hanno mai successo, eh? Allora sì, torniamo. Dunque, regalare qualcosa a una persona, secondo me, è lo scopo di fare intrattenimento. Chi fa cabaret come Maurizio, chi canta, chi suona, cioè dà qualcosa, in cambio di cosa? Spesso di denaro. Cosa succede? Succede che nel mentalismo one to one, solitamente le persone, a meno che non siano dei festival di strada, ma li cambia, le persone non pagano direttamente me. Cioè io vengo pagato dal gestore del locale che mi chiama, ad esempio, dai 2 sposi che appunto si sposano quel giorno e mi dicono di andare in un parco a allestire una tenda e dentro fare questo tipo di spettacolo. Per cui è ancora più lontano la percezione di pagare qualcuno che poi ti debba ingannare, no? Ma anche se fosse, le finalità sono diverse. Come dicevo prima, come giustamente cavi la mano su questo punto tu, la finalità è quella dell'intrattenimento e soprattutto dell'emozione. Qui, cioè, il discorso poi del paranormale, dei sensitivi, viene sempre comunque collegato, è sempre un po' il filo conduttore, no?
che guida anche le nostre conferenze, spesso i nostri spettacoli, perché a volte la presentazione è prettamente e volutamente parlare romano. Cioè, questa valigetta io sempre con me dice che è uno show, ok? Però magari degli oggetti che io ho con me, come dei tarocchi, dicono che si sta invece andando verso una strada che è quella dell'esoterismo. Per cui io non utilizzo le palline di spugna, ma utilizzo dei tarocchi, non utilizzo delle corde come fare un presentatore, ma utilizzo un pendolino. È ovvio che è borderline la situazione. E tutto sommato questa situazione, questa situazione appunto a me fa comodo, cioè il fatto che per 15 minuti la persona che mi davanti sospenda
l'incredulità.
Sì, esatto. Per cui abbia un attimo di sospensione. Ma è quello che accade quando voi andate a vedere un film. Sospenda, non si è sentito? L'incredulità. Pensavo che si fosse sentito da solo. Il fatto di sospendere l'incredulità è quello che capita quando voi andate a vedere un film, ad esempio, di fantascienza, o un horror, o un thriller. Vi sedete in sala e quando dovete passare l'astronave di Guerre Stellari non state lì a pensare come magari il regista abbia realizzato, se in computer graphic, se con un pezzo di cartone, di cartapesta. Vi sedete e vi lasciate ammagliare. L'illusionismo dovrebbe essere così, cioè dovrebbe essere appunto il lasciarsi ammagliare. Questo è il performer, riuscire a convincere la persona appunto di rientrare in un altro mondo, in un altro contesto, che non è più quello della ragione, della vita normale, della razionalità, ma è quello appunto del paranormale. E questa è la cosa più difficoltosa da parte di un performer, avere davanti una persona che non è lì per capire come fai, ma è lì per apprezzare quello che stai facendo.
Figure come Francesco sono perturbanti, mettono un attimino di preoccupazione, perché si collocano in un reame un po' intermedio. Immaginatela così: da un lato ci sono associazioni scientifiche come il CICAP, fondato da Piero Angela per smontare i fenomeni paranormali, che vanno a rincorrere i sensitivi facendo notare che dietro le loro meraviglie in realtà ci sono dei trucchi, ed è un lavoro assolutamente prezioso in epoca di stamina o terapie mediche assolutamente comparabili alle lezioni per la ricrescita dei capelli che vendevano durante la Rivoluzione Francese. Dall'altra parte ci sono appunto truffatori che, basandosi su debolezze delle persone, creano degli scenari illusori per spillare quattrini, per creare nuove fedi, eccetera. Tra questi due poli ci sono figure come quelle di Francesco, che non si presenta in pubblico per togliere incanto al mistero, al paranormale, ma neanche vi chiede di crederci. Lui è esplicito nel dirvi: io vi chiedo 10 minuti di sospensione, vi divertirete, quando uscirete di qua naturalmente saprete che quanto avete visto era illusorio, ma esattamente come quando ci mettiamo a piangere leggendo Madame Bovary o vedendo l'affondamento del Titanic, io vi regalo questa possibilità, sta a te spettatore lasciarti andare oppure venire solo per scoprire come ho fatto, che è un atteggiamento assolutamente lecito, lo si affronta come si affronta un puzzle o un cruciverba. Ma Francesco regala questo, che è una emozione intermedia che si colloca tra le due e che in qualche modo è più onesta rispetto a chi invece il paranormale lo spaccia tout court come autentico. Libri come questo sono rarissimi per la loro onestà, perché si collocano in una tradizione storica. Io ve ne ho portato uno del 1856, un libro parigino, in cui qua si vede la faccia dell'autore, un certo Alexis Didier. Alexis Didier era un mentalista, lavorava nell'Ottocento, scrive questo libro per raccontare tutte le sue capacità, si intitola Il sonno magnetico, perché all'epoca si diceva che queste capacità le si ricevesse durante uno stato di sonnambulia magnetica, e in stato di magnetismo si potevano produrre esattamente le cose che oggi Francesco fa. Però personaggi come lui cosa scrivevano? Devo tradurlo dal francese, ma senza dubbio, come interesse personale, mi sarebbe più vantaggioso presentarmi come se fossi un prestigiatore, perché in questo modo eviterei l'odio di tutti questi scienziati cattivissimi che considerano la sonnambulia una truffa. Passerei per un uomo fine, spirituale e dritto, ma in fondo alla mia coscienza io credo di portare avanti una missione, e presentare questi fenomeni per me e dimostrare l'esistenza dell'anima. Ora, costoro facevano le cose che fa Francesco, con i metodi che fa Francesco, ma li inserivano in questi scenari filosofici, religiosi, eccetera. e praticamente la totalità delle autobiografie dei mentalisti cercano di collocarli in un reame di superomismo, noi abbiamo dei poteri che la gente normale non ha, si collocano in un'elite di potenti che noi dobbiamo andare ad applaudire in quanto poveri, umili, mortali, perché noi tutti in questa sala purtroppo, e invece gente come loro. Francesco no, Francesco si colloca esattamente al nostro livello, è una magia democratica, potremmo dire. Lui non ha più poteri di noi, ma come un idraulico sa risolvere un problema sotto il lavandino, lui, se avete bisogno di meraviglia, c'è lui.
Sì, è un passaggio un po' difficoltoso questo, non solo da capire, però quando ci si rende conto che il mentalista ha molto potere sulle persone, è facile a volte cambiare sponda, chiamiamolo così, nel senso è facile passare dall'altra parte, cioè è più comodo rendersi sensitivi piuttosto che illusionisti. Questo perché dal motivo economico fino a quello del controllo, ovviamente se io vado da un sensitivo non ho bisogno di controllo, sono io che vado da sensitivo e vado e non penso che il sensitivo non metta dei trucchi sul tavolo, cioè mi fido, ci credo, lo pago e vado da sensitivo. Quando una persona invece viene a vedere un illusionista, che sia in one to one o che sia su un palcoscenico, ovviamente accetta di pagare un biglietto, ma sa che questo è un illusionista. Attenzione, non è così semplice per l'illusionista che deve fare comunque qualcosa davanti a una persona che sa benissimo che da un momento all'altro dovrà ingannarlo. E è molto più facile dire, ok, dopo 15 anni, 20 anni di studio di mentalismo, riesco a fare alcune cose bene. Da domani non sono più un mentalista, da domani sono un sensitivo, per cui ci sarà una parte di persone che non mi rivolge la prima parola, ma un'altra parte che per altre persone, che sono tantissime, io sono messo su un piedistallo, per cui a livello economico e a livello di gratificazione sarà una cosa incredibile, ok? La scelta qual è, come parlavo diverse volte con te, è del tipo di pubblico che si vuole avere. Cioè, il mentalista, presunto, sensitivo o comunque dichiarato mentalista come me, che pubblico vuole? Il sensitivo, prendetela come un'affermazione abbastanza larga, perché non sentitevi comunque insultati se potete sensitivi, però il sensitivo, comunque, il mondo dell'occulto vuole un pubblico stupido, tra virgolette, cioè qualcuno che non conosce realmente come stanno le cose. Mentre il mentalista o l'illusionista vuole un pubblico intelligente, cioè che accetti il fatto di essere ingannato. Ok? È tutta qui la situazione. Cioè io posso fare lo stesso esperimento che fa un sensitivo. Cioè posso leggere la mano, posso dire le stesse cose che fa un sensitivo, anzi, permettetemelo, un mentalista lo fa meglio, perché ha bisogno poi di stupire veramente. Cioè l'affermazione di un mentalista in uno show deve essere oggettivamente verificabile. Okay? Mentre l'affermazione di un sensitivo può essere borderline, cioè può essere lasciata così un po' di interpretazione della persona che ha davanti. E per questo motivo è più difficile fare un mentalista che il sensitivo, sebbene possiamo fare io e il sensitivo le stesse cose, okay? È molto 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 più complicato.
Infatti quando dei giovani mentalisti vogliono iniziare in quest'arte, una delle letture che secondo me dovrebbero fare è Il Signore degli Anelli. Perché nel Signore degli Anelli c'è tutta questa epopea gigantesca, gira intorno a un anello, ma possedere quell'anello lo corrompe, perché detenerlo rischia appunto di far passare dal lato oscuro della forza, per usare un'immagine invece che arriva da una saga diversa e di grande attualità come Guerre Stellari. Quando poi inizi a vedere che queste tecniche hanno degli effetti mostruosi sul pubblico,
sì,
e alcune persone rischiano di diventare adepti, dire e accettare di tenere lontano quel potere, dire no, guarda, ti prego, uccidi i tuoi idoli, come kill your idols, io non fare di me un gran sacerdote, un guru, perché io sono solo un illusionista, è difficile. Ed è per questo che la maggior parte dei mentalisti non fa questo passo e diventa appunto un superuomo, presenta queste cose con un atteggiamento superomistico. Francesco, io lo consiglio sempre ai giovani mentalisti, perché finora è riuscito a tenersi alla giusta distanza dall'anello che corrompe.
Finora.
Come possiamo dire che fra un mese invece...
Esatto.
Però ecco, questo è un aspetto che magari dalla parte del pubblico non si vede. Per me è il fascino di poter offrire un libro che vi portasse dietro le quinte a scoprire quanto è raffinato anche il dibattito etico intorno a queste cose. Io l'ho trovato particolarmente interessante. Aggiungo un dettaglio che è tutt'altro che ovvio. La magia è un'arte maschile. Quando un mago si presenta in scena, ha sempre con sé una donna mezzanuda. Mezzanuda perché così il pubblico resta confuso e non guarda. La famosa misdirection. Perché questo sessismo? Beh, questo libro, secondo me, è uno dei primissimi che una donna può leggere e trovare addirittura più vicino alla propria sensibilità rispetto a quanto farebbe un uomo. Ci sono personaggi come Julia Garrett, che nel 1892 pubblica Mediums Unmasked, Mediums Svelati, che ha una storia bellissima. Julia era moglie di un personaggio come Francesco, aveva 2 o 3 figli, però faceva il medium lui. Muore improvvisamente quest'uomo, lei rimane con 3 figli da mantenere, non ha un lavoro. Che cosa fa? Va a recuperare la scatola dei trucchi del marito e si mette a fare la medium anche lei. Per cui per anni riesce a mantenere i figli vendendo illusioni. A un certo punto della sua vita si pente di questa cosa, ma anche no, nel senso che è riuscito a mantenere una famiglia, sì, a spese appunto dei ricchi che dovevano contattare i propri defunti, e scrive un libro in cui svela i segreti di quest'arte. In effetti è un'arte che coinvolge così tanto l'aspetto intimo delle persone, deve cogliere delle micro variazioni nelle espressioni, eccetera, che sono tipicamente arti in cui le donne eccellono più di noi, che siamo invece un po' più grossolani, che per la prima volta, secondo me, sul mercato c'è un libro che una donna può leggere e addirittura mettere in pratica, perché potrebbe affascinare anche qualche esponente del sesso femminile a intraprendere questo cammino, il che non era l'obiettivo che ti eri dato. Secondo me è un effetto collaterale.
Sì, un effetto collaterale che tu e anche qualcun altro mi ha fatto notare. Però torniamo dove eravamo prima. Nella nostra terra le madgone, cioè le guaritrici, erano donne, le streghe erano donne, le cartomanti, le sensitive solitamente sono donne. Per cui il contesto è molto collegato a quello femminile. Secondo me il fatto che l'illusionista è sempre, quasi sempre, un uomo è appunto una reminiscenza della stregoneria. Cioè, può pensare che in alcuni paesi gli illusionisti sono mal visti, ma le donne sono messe ancora a rogo se comunque tentano di avvicinarsi a quest'arte. Per cui il mentalismo one-to-one, riprendendo quel contesto a tu per tu, anche appunto come contesto, come un po' anche discorso dell'intimità, del raccontarsi qualcosa, è molto molto femminile, è molto femminile.
Io ricordo la primissima volta che ho visto un mentalista in azione a Torino, mi ha colpito perché ero abituato all'illusionismo classico, in cui un prestigiatore sale in scena con fazzoletti, colombe, cose molto anche piacevoli per l'occhio. Quando ho visto questo mentalista in azione, non aveva nulla con sé, perché la sua valigia era la sua mente, aveva tutto nella propria mente, e le poche cose che coinvolgevano erano oggetti assolutamente quotidiani. Io quindi ho chiesto a Francesco di portare qualche oggetto con sé, perché mi sono detto: è bello parlare di mentalismo, ma vederlo in azione trascende qualunque discorso che si possa fare. Quindi mi sono detto: chiaro, non lo potremo fare davvero a tu per tu, ma lui non ha perso la capacità di invece esibirsi anche davanti a un grosso pubblico. Ci fai qualcosa che ci faccia apprezzare la minimalità del mentalismo, come a volte 3 oggetti siano sufficienti per fare qualcosa che non è spiegabile?
Sì, spesso i mentalisti, appunto, a noi viene chiesto di stupire con il nulla, no? Quando questa cosa viene chiesta a un presentatore, ha a volte difficoltà perché non ha appunto la colomba, ma non ha la corda, non ha il foulard. E il mentalista invece può stupire col nulla, perché comunque riprodurre un fenomeno paranormale è qualcosa che è collegato alla persona, al performer, e non a un oggetto, perlomeno per questa forma di mentalismo. Allora, vediamo di fare una cosa semplice, facciamo, di come appunto i mentalisti sono stati chiamati anche ladri di pensieri, perché rubavano, si diceva, no, anche nel 1800, i pensieri di altre persone. Per cui scegli tu una persona che non sia né il sindaco né l'assessore, cioè né i 2 sindaci né l'assessore.
C'è qualcuno che smania dal desiderio di farsi coinvolgere?
Dai, se no scelgo io. Guarda. Vieni, vieni. No, se quanti anni hai? Non puoi neanche star qua, devi uscire. No, un maggiorenne.
Un maggiorenne. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno, quindi se c'è qualcuno che ama questo tipo di...
Vabbè,
vuoi avvicinare? No?
Chiamo io.
Vai.
Cristiano, vieni. È perché è l'unico con cui mi sono messo d'accordo prima.
Perfetto.
Allora, guarda, Cristiano, Si sente che senza microfono, dai, giusto? Cristiano, io ho iniziato veramente a fare mentalismo, a capire mentalismo da molto 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 piccolo, molto giovane, e lavoravo così nelle trattorie, avevo 8 anni con mio nonno, lui giocava a carte, e vedevo che in uno di questi posti c'era una persona che vinceva continuamente a carte, ma non giocava lui le carte, cioè lui scommetteva sulle persone che vincevano, per cui capiva quando una persona aveva le potenzialità per vincere. Io guardo, farò questa cosa qui, io ho qua un foglietto, ok, tu sarai il mio, così, la persona su cui io scommetterò, vabbè. Sarai il mio cavallo da corsa, non è un insulto, no? Metto qua questo foglietto tra me e te e ho 3 oggetti. Il primo oggetto è un orologio rotto, è il mio, lo appoggio qua. Il secondo oggetto è una moneta, ma non ha valore, perché la moneta è di un autolavaggio che ha chiuso, è fallito. Il terzo oggetto invece è un coltello ceramico. Allora guarda, te li appoggio qui, puoi mescolarli? Mescolali pure. Ok, aspetta, faccio una cosa, ti guardo un attimo per vedere se secondo me va bene. Adesso ti dico, scegli, prego, prego, scegli pure un oggetto, quello che vuoi. Ok, inseriscilo pure nel sacchetto. Poi adesso, prendi un oggetto e te lo metti in tasca, e un oggetto me lo dai che me lo metto in tasca io. Allora, ti sei messo in tasca l'orologio, sì, e a me hai dato la moneta, ok? Allora guarda, foglietto, io avevo messo qua questo foglietto, se avessi scommesso su di te avrei vinto anche stavolta, perché nella mia tasca la moneta, nella tua tasca l'orologio e nel sacchetto il coltello. Grazie Cristiano.
Io penso che il fascino di questi momenti sia legato a cose ancestrali. Pensate a un film di successo di qualche anno fa, Sliding Doors. È un film la cui protagonista a un certo punto corre per prendere una metropolitana, le porte si stanno chiudendo, e il film si sdoppia. In metà del film lei perde la metropolitana e inizia tutta una trama e finisce in un certo modo. Poi il film riprende da lì, riesce a salire sulla metropolitana e si vede come il destino di questa donna cambia completamente, e quindi come da ciascuna scelta le nostre vite si biforcano in modi impossibili. Qui Francesco ha giocato con una scelta semplicissima, e che però era esattamente quello che c'era scritto sul foglietto, e tutti noi ci chiediamo: ma se l'universo in quel momento avesse seguito altre strade, lui avrebbe sudato, sarebbe diventato bianco, sarebbe scappato, cioè gli è andata bene o siamo nell'universo giusto? E come dicono i fisici, se davvero per la teoria del multiverso per ogni scelta l'universo si sdoppia, ci sono coppie di noi negli altri universi che gli stanno tirando verdure e noi siamo invece nell'universo giusto che lo applaude, perché ecco, non abbiamo risposte, perché noi riusciamo a percorrere solo una strada attraverso, esatto, gli eventi, e in questo caso siamo nel mondo giusto, quello che avevi previsto.
In un altro universo lui aveva scelto un'altra cosa.
È naturale.
Però nel biglietto c'era scritto un'altra cosa, per cui anche di là
puoi vedere che è quello. Il fascino, secondo me, del mentalismo è quello di giocare con concetti che sono la base del nostro quotidiano, non con palline di spugna o carte da gioco, ma con le scelte, con la libertà, con quando chiedono vuoi cambiare, dici oddio, se cambio mi sta obbligando, mi ha per me il fascino nasce da qui, cioè il mentalismo tocca corde che sono profondamente filosofiche, profondamente innestate nel nostro quotidiano e che riconosciamo essere alla base di un sacco di nostre decisioni cruciali nella vita. Qui vengono messe in gioco e percorrerle è sbalestrante. Un altro, secondo me, il fascino che nasce da queste cose è che il pubblico che si avvicina a Francesco non tutto è pronto ad accettare che dietro queste cose ci siano solo illusioni. C'è chi è convinto che lui lo presenti come un'illusione per paura di finire sul rogo, perché da sempre uomini come lui che avessero veramente queste capacità verrebbero bruciati o magari studiati dagli scienziati con spinotti nel cervello, quindi lui in realtà questi poteri li ha davvero, ma finge di essere un illusionista per non rischiare o non finire appunto sotto la lama di un neurologo. per lui è impossibile controllare la mente di ciascuno di quelli che gli si avvicinano, e quindi ci sarà sempre una fetta di spettatori che, nonostante le premesse che si tratta di un intrattenimento, sono convinti che succeda qualcosa davvero di paranormale. E lui in qualche modo surfa tra le possibilità e offre al pubblico la possibilità di scegliere, lasciando piena libertà, restando assolutamente onesto nelle premesse, però naturalmente non forzando nessuna decisione. E la scelta degli oggetti che utilizza a volte spinge ulteriormente in questa direzione. Il fatto che tu usi i tarocchi ti sta inserendo in una tradizione esoterica, esatto, che ha utilizzato lo stesso strumento in ambiti completamente diversi, divinatori, per prevedere il futuro. Di recente ci sono psicologi che utilizzano i tarocchi in modo assolutamente razionale e critico, perché considerano quelle immagini così ricche di simboli dei perfetti test proiettivi, come il test di Rorschach, in cui le persone, anche senza credere nel paranormale, proiettano parti di sé, rivelano cose di sé e in qualche modo sono più libere di raccontare gli aspetti che magari seguendo strade razionali non sarebbero in grado. Quindi strumenti che fino a ieri erano utilizzati per sedute spiritiche che riguardavano l'occulto, oggi invece sono usati in ambito scientifico perché porte d'accesso all'inconscio. Hai portato un mazzo di tarocchi con te, quindi
tanti mazzi di tarocchi,
regalaci un'esperienza che appunto li coinvolga.
Sì, allora prima di chiudere, perché poi dobbiamo chiudere, comunque non è l'ora che andiamo avanti fino a mezzanotte, mi sono dimenticato una cosa prima. Nel mentalismo in generale, ma specialmente nel mentalismo one to one, l'emozione più forte arriva quando lo spettatore è mentalista. Cioè c'è questa possibilità di ribaltare i ruoli, ok? E provate a pensare, sempre un prestigiatore, io faccio sempre questo così, può risultare antipatico, ma non ce l'ho con i prestigiatori, anzi, io molte cose le ho imparate da loro, cioè se poi c'è stato questo scambio. Però un prestigiatore che è in grado di manipolare una corda, tagliandola, ricostruendola, ovviamente non può dare questa corda in mano alla persona e dire fallo tu, ok? Mentre invece i pensieri e le scelte si possono ovviamente spostare. Nel one to one la cosa potente qual è? È che lo spettatore sa che io potrò ingannarlo, per cui è pronto, ma non è pronto ad essere ingannato da se stesso. Per cui lo spettatore diventa il mentalista e io divento lo spettatore. Questo ribaltare i ruoli è spiazzante. Tentiamo un esperimento. Allora, Cristiano, no, si è capito che non eravamo d'accordo con lui, si è capito secondo te? Non eravamo d'accordo con Cristiano.
Li ho visti di sotto.
Allora, guarda, facciamo così. Anto, vieni. Vieni tu, adesso facciamo una donna.
Allora, guarda, io qui ho un mazzo di tarocchi, ne prendo qualcuno. È mio figlio questo, mio figlio avvisa quando è ora di finire. E è ora di finire. Allora, ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarocchi, ok? Sono i tarocchi particolari, sono in bianco e nero. Adesso guarda, mescolali tu. Intanto prendo un oggetto.
È un oggetto che ovviamente rientra
nell'armeria di un sensitivo. Anzi, nell'armamento, ma anche nell'armeria. Sì, un pendolino. Tu hai già usato il pendolino chissà quante volte.
Un sacco.
Allora, guarda, fai così.
Li appoggio.
Appoggia, io faccio una cosa. Ne prendo una a caso. Ok. Adesso cosa succede? Succede che io ho in mente, io li conosco bene questi tarocchi, ho in mente una carta.
Ok.
Che non è solamente un'immagine come potrebbe essere una carta da gioco, ma è qualcosa di ben più grande. Cioè ogni tarocco, come diceva prima Marian Automatis, proietta una parte di noi stessi. Per cui, ovviamente tu non sai che cosa ho guardato.
Assolutamente.
Non lo sai ancora per qualche secondo.
Okay.
Perché guarda, ti do questo pendolino.
Sì.
Tienilo adesso nella mano destra, appoggialo proprio nella mano destra. Lascia cadere la catenella.
Cioè lascio cadere?
Sì, sì, lascialo cadere tutto. Chiudi la mano. Adesso quella lasciala lungo il corpo. Con la tua mano sinistra,
sì,
facciamo finta che qua ci siano due zone di 4 e 5 carte. Passa la tua mano sinistra, prima su una zona, poi sull'altra.
La sinistra?
Sì, la sinistra. Prima su questa zona, poi su questa.
Sì.
Dove tu ti fermerai, vuol dire che potenzialmente non, la mia carta non sarà lì dentro, per cui le toglieremo, per cui potremo togliere queste 5, queste 4, quelle che tu vuoi, però passaci sopra la mano, non cerca nessun tipo di sensazione.
No, assolutamente.
È quasi casuale.
Ok.
Eliminiamo queste 4.
Okay.
Ok. se la mia carta fosse qua, avremmo, mandiamo a casa le persone con una sensazione un po' di...
andata
buca. Adesso invece ho bisogno di che tu ti concentri. Mettiamo le 5 carte. Prendi pure il pendolino. Adesso passalo piano sulle carte. Adesso tu dovrai...
Sempre con la destra o con la sinistra?
Con la destra adesso, scusami.
Sono mancina al massimo.
No, con la destra. Dove l'avevi prima, giusto qua?
Esatto.
Ecco, allora guarda. Passalo sulle carte, stando anche più in alto, così le persone possono vedere.
Okay.
E così che possano non pensare che ci sia qualcosa di magnetico, a parte che...
Ma lo devo muovere?
Tu ti devi muovere in corrispondenza delle 5 carte. Adesso io...
Tra qualche secondo io ti toccherò, non so dove è il pendolo e non so nemmeno cosa stai pensando tu. Adesso tu non hai assolutamente nessuna sensazione, cioè non sai dove... cosa sta succedendo, dove il pendolo si dovrà fermare, ma si dovrà fermare su una sola carta. Tra qualche secondo ti toccherò, non so cosa sta succedendo lì davanti, eh? Ok, adesso rifai un giro abbastanza veloce e fermati su una carta.
Dove ti fermi puoi appoggiare il pendolo.
Ok.
Appoggia pure. Allora, guarda. E hai visto, hai guardato le carte, erano tutte diverse comunque. Io ho venuto un po' da sorridere da quando ho guardato la carta, perché è una carta in cui io mi ritrovo.
Okay.
Che è una carta che è il matto praticamente.
Vabbè, okay. Ci sta.
Il matto.
Il matto.
Ovviamente... Facciamo vedere anche le altre che sono sempre rimaste qui. Grazie Anto.
Figurati, grazie a te.
Allora, avete capito una cosa? Che nel momento in cui una persona viene al mio tavolo o viene sul palcoscenico, ha la possibilità di diventare mentalista. Se avete avuto il pensiero che prima con Cristiano io potessi in qualche modo aver influenzato le scelte, detto che l'orologio l'ha rotto, il coltello, qualcosa che tu volevi nascondere magari mettendolo nel sacchetto, ok? Mentre la moneta era qualcosa che tu gratificandomi potevi rendermi. In questo caso con Anto la scelta era molto vasta, io ti dico apertamente che dove tu appoggiavi la mano quelle venivano escluse. Tu fino a un certo punto non sapevi che cosa scegliere, io ti ho toccato e da quel momento in poi tu hai scelto, non ho visto dove girava il pendolo in quel caso. Per cui il passaggio qual è? È che da io che sono performer, diventa performer lo spettatore. È un passaggio che è abbastanza sofferto dagli illusionisti questo, cioè nel film The Prestige, chi è che ha visto il film The Prestige? Vabbè, da tutti penso. A un certo punto lui non accetta più di stare sopra il palcoscenico, il sosia prende l'applauso, cioè deve ribaltare la cosa, no? Per cui un po' come l'eliminazione della possibilità di diventare sensitivi, quella secondo me di rinunciare apparentemente all'applauso, specialmente se siamo numero uno, è un passaggio ulteriore, molto difficoltoso per gli illusionisti, che comunque vogliono essere i portatori del potere, no? del potere paranormale.
Naturalmente dicono sempre di interrompersi quando non si è andato ancora abbastanza per lasciare la voglia di vederne ancora.
La famosa fame d'artista.
Diamo un appuntamento. Chi volesse, l'11 dicembre io e Francesco saremo a Formigine, al castello di Formigine, provincia di Modena, per una serata molto diversa ma al contempo molto vicina. Si intitolerà La magia dei libri, presenteremo invece questo mio libro, è l'ultimo che è uscito, ed è un libro che di nuovo si occupa di stupore, di meraviglia, di come... gli esseri umani dal 500 ad oggi sono intervenuti fisicamente per prendere dei libri e trasformarli in oggetti magici. Di nuovo l'approccio sarà molto pratico e storico, perché faremo vedere diversi libri. Vi voglio far vedere un esempio, giusto per farvi venire la colina, così tornate,
esatto.
E ci vedrete all'azione. Riconoscerete qui la rivista Wired, questa è...
Riconoscerete numero... anche la persona che è in copertina,
sì.
Wired.
Questo è un numero della rivista Wired un po' particolare, The Magic Self-Printing Issue, l'abbiamo realizzato in occasione di... il mio viaggio a Londra. È una rivista che si stampa da sola, cioè è completamente bianca, consente di proiettare i propri pensieri e soffiando si stampa e diventa una rivista Ora, libri come questo hanno una storia molto antica. Io l'ho ricostruita, i primi esemplari risalgono al 500. Ve ne parlo perché sono parenti di quello che lui fa oggi. Qui avete una cosa vuota che si riempie. All'epoca erano molto più sofisticati, paradossalmente siamo tornati indietro, siamo un po' regrediti. Non ho un libro del 500 da mostrarvi, ne ho uno del 1869, stampato a Torino, Il libro magico caduto dalla luna, che è questo. Questo era un libro che si comportava esattamente come questo e che da bianco non solo si colorava, ma consentiva 10 diverse trasformazioni. Non funziona quasi più perché è mangiato dal tempo e questi libri erano stampati solo per essere sfogliati e non letti, erano chiamati flick book. E come venivano utilizzati all'epoca? Un performer, un mentalista, scendeva in piazza, lo faceva vedere bianco, invitava uno spettatore e gli diceva: cosa ce ne facciamo di un libro bianco? Soffiaci delle lettere dentro. La persona soffiava e aprendo comparivano delle bottiglie di vino, dei boccali di birra, e diceva: oddio, sei ubriaco, vergognati, e tutti ridevano. Era una sorta di palloncino ante litera. Il mago risoffiava e spariva tutto, si andava da un secondo spettatore che soffiava e magicamente apparivano delle donne nude. Ma tu sei un porco, dov'è tua moglie, vergogna, fedifrago, eccetera. E in qualche modo era un libro che rivelava i vizi e le virtù di ciascuno degli spettatori, perché sulle sue pagine si mostravano queste cose una dopo l'altra. Il numero si chiudeva con un... avremmo chiuso con te, un ragazzino che veniva invitato a sapere le parole, tu si vede che sei uno studioso, soffia, comparivano nelle lettere... quelle di un libro, gli faceva i complimenti, si faceva ricevere l'applauso al giovane ragazzino che non aveva vizi e poi si iniziavano a vendere le lozioni per la ricrescita dei capelli, che sempre,
comunque la finalità
sempre, sempre. Vi faccio vedere alcune delle immagini che potevano venire in questa edizione. Questi erano due politici dell'epoca, oppure potevano saltare fuori dei militari, quindi in genere queste erano quelle che venivano fuori quando lo spettatore magari aveva uno spadino o una... queste erano le pagine bianche, quando il libro era completamente bianco. Poi si poteva fare anche le donne, c'erano i fiori e così via. C'erano 10 possibilità, c'erano questi invece che erano delle specie di ombre cinesi di artisti circensi. La cosa divertente di questo libro è che l'ho comprato da un antiquario che non aveva idea di come funzionasse e quindi lo descrive così nella scheda. Curiosa raccolta di incisioni, più o meno rozzamente colorate a querello. Forse la magia è da ricercarsi nella ripetizione dei soggetti rappresentati. Non avevo idea di avere in catalogo un libro che nel 500 aveva fatto la vita e la carriera di un artista che girava solo con un libro in saccoccia e girava tutta la Germania dell'epoca della guerra dei cent'anni. Se l'argomento vi piace, nella magia dei libri ne raccontiamo.
E racconti anche come si costruiscono.
Come si costruiscono libri del genere. Passo in rassegna una miriade di libri magici, ma se li volete vedere dal vivo veniteci a trovare a Formigine l'11 dicembre. Possiamo lasciare qualche minuto se qualcuno avesse qualche curiosità. Momento. Naturalmente non chiedetegli come ha fatto, perché i mentalisti non rivelano mai i loro segreti, ma, e soprattutto vi rovinereste l'incanto che avete provato. Ma se poi volete diventare dei performer, allora c'è tutto un percorso che Francesco sarà felice di farvi intraprendere. Quindi lasciamo aperti i microfoni per le domande. Questo è anche volante, quindi sì, lo posso portare io in giro come se fossi una hostess.
Sì, se no chiudiamo, cioè, nel senso che mio figlio è proprio mio figlio sta facendo casino. Quindi se mio figlio fa casino, lo richiede.
Avete una curiosità?
Io ho paura di macchinetti che mi facciano domande. Sai che prima mi hai messo un po' in soggezione? Hai visto che mi sono impappinato un attimo? Mi hai messo in soggezione un po'?
Te la faccio e la faccio immediatamente. Tu prima sostenevi che il limite tra fare il performer oppure spacciarsi per un santone è molto sottile e dopo un po' che hai capacità viene naturale pensare che forse si sta meglio dall'altra parte. Allora la domanda che ti faccio io è ben precisa. Un santone che mette su una setta o un altro che vuole richiamare le folle, non chiamiamolo con un nome preciso, secondo te esistono questi personaggi che utilizzano la tecnica del mentalismo?
Sì, esistono. Tra l'altro chiunque abbia una mira del genere e riesca in questo intento ha comunque anche a livello innato il carisma del mentalista, cioè deve comunicare meraviglia, credibilità, ok? Poi, diciamo che sensitivi come Gustavo Roll, come Sai Baba, questi grossi personaggi hanno utilizzato anche dei metodi che i mentalisti utilizzano oggi.
che sono quelli appunto di fare, di realizzare ad esempio scritte in libri chiusi a casa di altre persone, sono cose che noi facciamo come mentalisti. Solitamente però non serve arrivare a questi punti, cioè il discorso tecnico viene totalmente lasciato da parte, cioè chiunque abbia questo tipo di mira e riesca nell'intento ha bisogno solo di un grosso carisma. E io non ho mai conosciuto, forse tu sì, un sensitivo o un cartomante che si fosse messo a studiare delle tecniche di cartomagia, no, nel senso, non ne ha bisogno, cioè non hai bisogno, nel senso che tu, come diceva Mariano, prendi le difficoltà delle persone e le utilizzi a tuo favore, le insicurezze, le difficoltà e le necessità delle persone. Per cui diciamo che ci sono questi personaggi carismatici che un po' come mentalisti, guardando una persona, sanno dire alcune cose, ovviamente diventa una situazione estremamente incisiva e rischiosa, però è molto di impatto, no? Cioè vedere una persona, io ho avuto personaggi anche religiosi che hanno fatto questo su di me, che erano bravissimi a fare quello che si chiama cold reading, cioè la lettura a freddo, cioè guardando una persona è possibile dire alcune cose. E lo fanno magari in modo totalmente naturale, innato, cioè hanno un carisma, per cui è molto forte questa situazione qui. Da questo punto di vista sì. E dal punto di vista tecnico invece di solito non ne hanno bisogno, cioè non c'è bisogno di questo.
Secondo me non a caso Crozza nella sua prima invitazione di Renzi ha utilizzato l'immagine del consulente della trasmissione, si presentava come il metalista.
Perché non sei andato a fare il consulente del Corf?
non lo diciamo. Però il fatto che la politica sia interessata a questi argomenti, secondo me, non è un caso. A leggere queste pagine e ad ascoltare poi un politico, ci si accorge che alcune tecniche di comunicazione arrivano dallo stesso ambito. Se un mentalista deve convincerti che quello che c'era scritto era vero, perché magari ha usato un'espressione così vaga che si applica a tutti, e così se devo fare una campagna elettorale in un quartiere dove ci sono sia i razzisti sia gli antirazzisti, utilizzerò delle parole sufficientemente vaghe perché ognuno senta quello.
Beh, io ho seguito alcune parti della campagna elettorale di mio cognato e in effetti poi abbiamo fatto questo tipo di scambio, no? Cioè abbiamo unito un po' le nostre due forme di arte, chiamiamole, e effettivamente è questo. Cioè, per cui ci colleghiamo al discorso a cui diceva Maurizio, cioè quanto è importante la forma comunicativa oggi. Cioè, il mentalismo, un libro come questo, ma comunque uno spettacolo di mentalismo in generale, può aprire veramente una panoramica su quello che è la comunicazione oggi, ok? Mentre fino a qualche anno fa era solamente la pubblicità che ci voleva far comprendere o convincere di qualcosa, oggi no, oggi chiunque, dal lavoro fino appunto alla politica, fino al giornalismo, fino a qualsiasi forma di comunicazione, tende a comunque voler prenderti qualcosa, no? Tende a voler prenderti qualcosa. Allora, studiare mentalismo o vedere uno spettacolo di illusionismo in generale ti può dare l'idea di così, ti può dare l'idea di come sia anche semplice vedere quando una persona vuole comunque inculcarti un'idea, vuole venderti un prodotto. Il prodotto può essere anche un'ideologia, può essere qualsiasi cosa, ok? Da cui dalla religione fino alla politica, passando per la vendita, tutto è comunicazione e l'importanza del mentalismo è comunque la comunicazione, è la prima forma di impatto. Mi avete visto chiamare delle persone, io mi sono alzato in piedi, ho preso una posizione in un ambiente. Cioè, anche quando vedete ad esempio uno spettacolo di illusionismo, ma anche uno spettacolo teatrale, che può essere un comico, può essere un cabarettista, l'ambiente è importantissimo. Cioè, le persone che sono venute, io non potendo dire loro di stare fermo e di dover fare quello che dicevo io, comunque mi sono atteggiato in un certo modo, cioè ho preso possesso dell'ambiente, del tavolo, ma in una forma estremamente non violenta, e non vi siete sentiti comunque, sì, anche un po' sì, no scherzo, no, non vi siete sentiti oppressi, no? Per cui, però questa forma a me aiuta ad arrivare a un risultato che è poi quello della meraviglia per il pubblico. Per cui inizia veramente, non nella scelta dello spettatore, perché lo spettatore deve essere scelto casualmente, qua ci conosciamo tutti, ma inizia da quando si dà la mano allo spettatore, da quando si riceve lo spettatore. Da quel momento inizia un complesso passaggio per arrivare poi a far leggere nella mia mente una carta o far fare una scelta. È da quel momento lì.
Chiedevi un esempio pratico. Nell'ambito della borsa è stato utilizzato un trucco che utilizzano i mentalisti per fare una truffa che ha fruttato un sacco di soldi e che era difficilissimo da svelare. Immagina di ricevere una mail in cui ti si dice, ti passa un'informazione, domani quell'azione sale. Tu non devi spendere, tu controlla solo, verifica. Domani mi darai ragione, tu controlli l'azione domani salita. C'è una dopo ti dico, domani sale ancora. Io non ti chiedo soldi, ti do solo questa informazione e te la regalo. Tu controlla e tu vedi che sale di nuovo. Il giorno dopo ti scrivo un'altra mail e ti dico, domani scende. E tu la vedi scendere per 5 giorni consecutivi. Il sesto ti dico, insomma, devo dimostrarti ulteriormente che ho dei contatti all'interno. Ti chiedo dei soldi, tu sei disposto a darmi 1000 se poi sei sicuro. Ne spari 10.000, ci guadagni magari 100 e io scappo col bottino perché il giorno dopo in realtà la previsione non è realizzata. Come si fa una roba del genere?
Non so, no, siccome c'era un mio amico che lavora in borsa,
è meglio che
è attentissimo, non ho mai visto così attento a un spettacolo.
Come si fa una roba del genere? Oggi con l'email praticamente a costo zero, io devo prendere, lo voglio fare 5 giorni consecutivi, devo prendere 32 persone e mandare a 16 di loro la mail scrivendo domani sale e alle altre domani scende. Se sale, io quella a cui ho scritto che scende le dimentico e continuo con le 16. E con queste 16 ho indovinato. Domani manderò 8 di queste che sale e alle altre 8 che scende. Con alcuni ci azzecco e li prendo, altri li butto via. Come indovina chi? Avete presente il gioco, eccetera. Alla fine dei 5 giorni ci sarà uno di loro, nel caso sei tu, ma potrebbe essere un altro, che per 5 giorni ha visto che le mie previsioni andavano a buon fine. Gli altri si sono dimenticati della cosa, mi avrà dato il ciarlatano e si sono dimenticati di me e ignorano di essere parte di un grosso gruppo. L'unico che è rimasto alla fine, ormai me l'ho catturato, si convincerà che io abbia qualche conoscenza all'interno del mondo della borsa, ti dà dei soldi, tu scappi e hai convinto una persona di avere la capacità di prevedere il futuro. Questa è una tecnica che a teatro si usa regolarmente in modi un po' diversi, sì, ma che arriva direttamente dall'arte teatrale, che mi consente di acquisire un potere di conoscenza che sembra soprannaturale e invece è basato solo sul fatto che c'è un grosso pubblico e tu non lo sai, sei parte di questo insieme. E tant'è che un mentalista inglese ha fatto un intero special televisivo su questo, Darren Brown, lo trovate su YouTube se vi piace il tema, 45 minuti in cui racconta come questo l'ha utilizzato con le scommesse dei cavalli e ha convinto una persona di essere in grado di prevedere la fine delle corse. Si intitola The System e alla fine svela come dietro questa truffa ci siano poi un sacco di meccanismi di controllo sociale, eccetera. Per cui ci sono esempi pratici e questo è solo uno di quelli che potremmo fare. Approfondire questa cosa non necessariamente vi porterà a diventare mentalisti, ma ad avere gli occhi più aperti sul mondo di oggi, sì.
Io chiuderei, Mariano. Ringraziamo l'amministrazione comunale che mi ha fatto questa sera con Davide e Andrea. Ringraziamo tutti gli abruzzesi che si sono trasferiti per 4 giorni dall'Abruzzo a Fidenza, ma soprattutto tutti voi per aver partecipato. Ringrazio Mariano e avete capito la cultura che c'è in questa testa qua. Per cui facciamo un applauso a Mariano.
Allora, trovate sia i libri di Mariano qua fuori, sia i miei libri. Fortunatamente, nonostante le previsioni pessime, appunto come quella della borsa, i libri sono terminati, sono esauriti, più di 200 copie fumate via prima della presentazione, ce ne sono ancora un po', li trovate fuori tramite Luca Cacciari. Io vi ringrazio ancora, se avete delle domande anche finito questa situazione, ci troviamo qua, ci troviamo un attimino, altrimenti se prendiamo magari un aperitivo, un caffè sotto. Grazie a tutti voi,
grazie. Ciao.